Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Radio Onda Rossa, quindi iniziamo la rassegna stampa. Io inizierei con i giornali che mi trovo io, poi c'è la mia compagna che fra un po' apparirà anche in voce, che continuerà con gli altri giornali. Iniziamo dalla Stampa. La Stampa continua ad aprire su quanto è successo in Libano, ovviamente, insomma, questo attacco infamissimo portato avanti in maniera indiscriminata, che insomma in Italia se fosse successa una cosa del genere, o anche per molto meno, hanno dato l'ergastolo insomma a diverse persone per anche questa questione di aver fatto mandare l'SMS che facesse esplodere prima cerca persone, e poi hanno mandato prima un bip proprio per far prendere in mano cerca persone, insomma ci ricorda qualcosa e appunto per molto meno è stato dato insomma diversi anni di carcere a persone che sono tuttora in carcere. Comunque la Stampa intitola attacca Beirut, bombe di Israele sulla capitale del Libano, perché dopo l'esplosione Israele ha deciso anche di bombardare. Tra le vittime il numero 2 di Hezbollah, Gerusalemme progettavo un altro 7 ottobre. Allora insomma, diciamo, la Stampa riporta ovviamente in maniera del tutto acritica e in maniera del tutto anche sbagliata, non soltanto facendo riferimento a Israele come Gerusalemme, quando sappiamo insomma che difficilmente si può far risalire o comunque parlare di Israele riferendosi a Gerusalemme, visto che è considerata una città occupata illegalmente anche da appunto anche Gerusalemme da Israele, qui, ricordiamo la capitale per ora di Israele rimane Tel Aviv. Progettava un altro 7 ottobre, insomma queste sempre le dichiarazioni di Israele, qui ormai si ammazza per intenzioni non si capisce quale, su un pensiero retroattivo, su un immaginario pre-simbolico, perché appunto lo decide Israele, che può uccidere indiscriminatamente ovunque, attacchi in Libano, in Siria, in Iraq, si continua insomma a devastare territori che sono già altamente devastati, e così appunto semplicemente perché lo decide Israele. Progettava un altro 7 ottobre, ricordando anche che Hezbollah sono il partito che attualmente è al governo in Libano, quindi anche questo, parlare di Hezbollah senza fare riferimento a quello che è il governo libanese, insomma evidentemente un attacco diretto al governo libanese. Quindi questo così apre la Stampa. E adesso la tregua si allontana, dice Stefano Stefanini, come se ci fosse stata mai una tregua vicina, insomma io su questo veramente e poi c'è una reportage di Stefano Sozza con Emergency tra i piccoli di Gaza. E al centro pagina si parla dell'alluvione, lite sulle assicurazioni, Meloni annuncia un primo stanziamento di 20 milioni, reportage tra gli sfollati, ricominciamo da zero. Il ministro Giorgetti, subito l'obbligo contro le catastrofi, ma Fratelli d'Italia non prima di un anno. E diversi reportage, diversi inviati della Stampa, il racconto intanto noi resistenti di Faenza come reduci di guerra, di Maurizio Maggiani, fatevi una ragione, amici e cugini, ziette miei cari, conoscenti alla vicina e conoscenza alla lontana, che mi avete lasciato questi 121 messaggini whatsappini per chiedere come state. State bene? Fatevi una ragione, se ancora non ho risposto alle vostre attenzioni, alle vostre preoccupanti gentilezze, alla vostra buona volontà, dice l'articolo, che poi continua, della Stampa, pagina 11. Per quanto riguarda l'ennesima alluvione nell'ennesimo posto dell'ennesimo anno, perché è successo lo stesso l'anno scorso, e il reportage continua a pagina 11, è molto vasto, molto lungo, quindi se lo volete leggere, ovviamente racconta: nell'anno e qualche mese che è trascorso dal maggio del 23 si è formata una singolare federazione affettiva, le comunità reduci dell'alluvione romagnola, che è qualcosa di più della solidarietà, è compagnia, quelli che condividono il pane, eccetera eccetera. E fatto sta, insomma, che a un anno di distanza nulla è stato fatto, né evidentemente a livello di istituzionale, e questo ritorna con le prime piogge, appunto, di nuovo allagamenti. E ancora dalla prima pagina della Stampa, anche la Corte dei Conti nel mirino del governo, il centrodestra riprende in mano il dossier sui poteri della Corte dei Conti, dopo aver tolto ai magistrati contabili il controllo concomitante sul PNRR, garantito a funzionari e amministratori lo scudo erariale che scade il 31 dicembre. Il governo mette al centro del dibattito la proposta di legge Foti sulla riforma delle funzioni di controllo della Corte. Marcegaglia, nucleare, perché è arrivata l'ora, si continua la battaglia della Stampa e di tutto, insomma, l'apparato il caniano dell'informazione, dall'Huffington Post appunto alla Stampa, e probabilmente anche Repubblica, anche se io non leggo Repubblica. La marcia viene, interviene Marcegaglia: un'Europa divisa che per andare avanti deve superare i veti, una questione demografica che richiede il buonsenso di accettare migrazioni controllate e integrate, la necessità di rivedere il Green Deal, ma senza dimenticare che il contrasto al cambiamento climatico è un'urgenza. Emma Marcegaglia è a Santena per ricevere il premio Cavour 2024. Questo poi lo andremo a leggere, perché su questo, insomma, volevo un po' approfondire. Si parla di cronaca, l'arresto di Gianluigi Nuzzi, l'arresto di Chiara, madre degli enigmi, i due bambini iscritti all'anagrafe dal PM, per capire chi, questo, insomma, fatto di cronaca abbastanza importante e rilevante, si continua appunto a vietare l'interruzione di gravidanza, si continua a spingere le generazioni, nuove generazioni a fare figli, e poi, insomma, comunque non c'è assolutamente nessun tipo di supporto e nessun tipo di accompagnamento. Passiamo agli altri giornali.
Io inizierei da questo lato del tavolo, dal manifesto, che, diciamo, apre con una foto di copertina in primo piano, appunto, sul Libano, con un edificio appunto colpito ieri dall'aviazione israeliana nella periferia sud di Beirut, la capitale libanese. Il Libano non è un'escalation, è conflitto aperto. Una bomba israeliana su Beirut prende di mira un alto ufficiale di Hezbollah e ammazza altre 13 persone, tra loro due bambini. A Gaza un raid sbriciola due case e fa strage di civili, in Cisgiordania proseguono le incursioni. Poi si continua, diciamo, a pagina 2 e 3, occupa tutte quante le prime, in realtà due pagine, sì, tra appunto commenti e quella che sono, diciamo, è stato proprio il fatto di cronaca. Diciamo che anche qua non ci troviamo davanti ad una novità, non ci troviamo davanti, appunto, tra l'altro, anche ad una sorpresa, come in molte situazioni è stato sottolineato, diciamo, è stato fatto passare, ecco, dalla stampa internazionale quanto quella appunto nazionale, in quanto, come dire, questa terza guerra, come la intitola il manifesto, in realtà è, diciamo, la prosecuzione, il continuum, insomma, dopo i walkie-talkie, dopo anche, diciamo, gli attacchi ai vari razzi che ci sono stati nelle ultime 24 ore, che, insomma, sono state colpite centinaia di razzi all'interno, insomma, delle basi di Hezbollah. Comunque sempre il continuum di questo progetto colonialista, oltre che terrorista, ecco, delle forze di occupazione israeliane, dello Stato di Israele, ma nessuno ne parla in questo modo. Ho deciso infatti di aprire con il manifesto, semplicemente perché il manifesto parla proprio di non è un'escalation, mentre invece, se noi andiamo in un altro giornale che ho qui accanto sul tavolo, che insomma fa riferimento al Corriere della Sera, invece si parla proprio di un'escalation, di una tensione che rimane sempre molto alta, un duro colpo a Hezbollah. Insomma, si tenta in tutti i modi anche di distinguere, no, quella che è l'obiettivo militare per esempio dall'obiettivo civile, cosa che in realtà non sta neanche succedendo. Questo è un momento di terrore indiscriminato e di attacchi terroristici, appunto, che tra la Cisgiordania, la striscia di Gaza, adesso il Libano, in realtà è parte di un tutt'uno, no? Insomma, dello stesso attore. Comunque poi magari andiamo a vedere più avanti quelli che sono gli altri articoli e anche le altre prime pagine. Il manifesto continua sotto con la Francia, che sicuramente può essere un altro argomento di questa mattinata, perché domenica, quindi domani, Macron accoglierà all'Eliseo il futuro presidente, cioè il futuro, insomma, sì, cosa? Sì, il primo ministro, scusate, sì, mi sono sbagliata con il semipresidenzialismo e non. E diciamo che dopo la frammentazione di 2 mesi fa che c'è stata, poi prima all'alba con le elezioni europee e poi insomma con le elezioni interne, come dire, Macron ha dovuto scendere a patti in un altro compromesso che in realtà non definirei proprio compromesso, anche guardando, analizzando quelle che sono le percentuali di partiti politici all'interno del nuovo Parlamento, della nuova Assemblea Nazionale francese, con una sinistra che ha una maggioranza relativa e poi appunto diciamo, cioè, comunque un importante partito di estrema destra. E questo si andrà a collocare, tra l'altro, avevamo accennato prima, con la, diciamo, costituzione neonata in realtà della nuova Commissione Europea, in quanto sta iniziando il secondo mandato nella Commissione Europea di Ursula von der Leyen, all'interno appunto di una serie di legami e di rapporti diciamo abbastanza problematici a livello europeo, non soltanto regionale. E poi in realtà il manifesto parla in realtà appunto anche qua accanto alla Francia, si cita la breccia nel campo europeista. Bascetta ci parla appunto dei rapporti che ci sono tra i vari partiti in Europa, quindi i popolari firmano insieme all'ECR e ai patrioti di Orban una mozione congiunta per una risoluzione poi approvata dal Parlamento Europeo, che riconosce il candidato dell'opposizione venezuelana González Urrutia come legittimo vincitore delle elezioni presidenziali a Caracas. Qua si parla appunto in Venezuela. E poi appunto c'è il Corriere della Sera che parla appunto anche qua, apre con Beirut, colpo a Hezbollah, re di Israele ucciso un leader storico, perché appunto insomma poche ore fa c'è stato questo attacco nel sud del Libano, appunto un continuum, visto che 24 ore fa erano state attaccate altre zone sempre più o meno nella stessa area. E, 9 morti in queste ore sono stati, diciamo, trovati, almeno 9 morti, più una serie appunto di sparatorie sempre indiscriminate all'interno delle aree, diciamo, popolate da civili nella periferia meridionale in realtà. E intanto appunto, come anche aveva detto il manifesto, ci sono almeno 8 bambini, 13 persone, comunque i dati crescono sempre di più, insomma vediamo dati da un giornale piuttosto all'altro, diciamo le cifre differiscono tra di loro di poco. E poi si continua sulla spalla sinistra del Corriere della Sera, in cui si parla di regioni e di un'Europa lontana. Goffredo Buccini ci parla delle autonomie delle regioni europee rispetto appunto all'Europa, l'Europa di qua, le nostre regioni di là, inconciliabili persone e linguaggi, il rapporto della competitività e la crescita dell'Unione Europea consegnato da Mario Draghi a Ursula von der Leyen e da poco illustrato all'Assemblea di Strasburgo, accende senza neppure volerlo una luce preoccupante sulla plausibilità dei progetti di divisione dell'Italia in entità territoriali quasi del tutto indipendenti, tradotti quest'estate nella legge sull'autonomia differenziata, e continua a pagina 42. Si parla qui dell'alluvione, dei danni, che fine fanno i fondi, anche qua insomma si parla di nuovo di Emilia Romagna a fronte di quello che è successo dopo neanche un anno e mezzo di quello che è successo sempre in Emilia Romagna, e di questi soldi che o si sono visti ma in realtà poco e rateizzati, oppure non si sono diciamo proprio visti perché sono stati diciamo destinati insomma ad altre situazioni, ad altre emergenze insomma anche diciamo tra ovviamente virgolettati, e con ovviamente le solite passerelle politiche dei vari appunto politici. Mi viene in mente per esempio lo stesso Bonaccini, che si è tanto battuto e poi insomma è sparito nel vuoto per sempre finanziare, sostenere economicamente appunto quella la tragedia di un anno e mezzo fa, e poi ovviamente non se ne è fatto niente. Tutto questo si diciamo si posiziona all'interno di un quadro abbastanza drastico in cui il governo continua ovviamente a negare ogni forma di crisi climatica, di cambiamento climatico. Quindi insomma da un lato corre il pericolo dell'edilizia dell'edilizia abbondante, sovrabbondante in questo caso, è sfrenata, che insomma in Romagna, in particolar modo nella zona di Ravenna, è insomma la zona come dire più a rischio perché appunto più costruita e più cementificata. Dall'altra appunto ci sta tutta la parte della negazione della crisi climatica e quindi di quelli che sono gli effetti ambientali e del clima, soprattutto in questo momento, non soltanto quando si riferisce alle piogge. Mi viene in mente anche l'aridità, la siccità che sta distruggendo in parte l'Italia, in parte in realtà tutto il resto dell'Europa, perché cioè anche in realtà tra l'altro anche in Amazzonia, vabbè, però
sì, poi c'è stata infatti tutta l'Europa dell'Est è stata sotto,
esatto, allagata. Cioè il Portogallo ieri è uscito da un'emergenza cioè da uno stato d'emergenza che è durato una settimana a causa appunto anche di questi incendi, quindi come dire è una anche qua un'altra situazione abbastanza sistemica.
E infatti, come dicevi tu, e questo potrebbe essere un po' l'argomento oggi, mi piacerebbe che lo approfondissimo un po' di più per quanto riguarda la rassegna stampa, il giornale, non soltanto La Stampa, ma anche Il Sole 24 Ore, apre proprio sulla questione di attacchi. Appunto abbiamo visto La Stampa con la Marcegaglia, Il Sole 24 Ore praticamente con tutte le prime pagine dei giornali contro quei pericolosi green, insomma si dice, insomma l'elite green che ha voluto e ha fatto sì che ci fosse una crisi della auto a benzina. E infatti il Sole 24 Ore apre proprio su questo. Vabbè, apre anche su Israele, attacca Beirut e Gaza, 39 morti tra cui comandante di Hezbollah. Oggi è stato adesso un comunicato di Hezbollah che diceva che ci sono stati due comandanti uccisi nei raid appunto israeliani. Hezbollah e raid Beirut, ucciso un secondo alto comandante. Hezbollah ha annunciato che un secondo comandante di alto rango del gruppo, Ahmed Wahibi, è stato ucciso ieri nell'attacco israeliano a sud di Beirut, lo riporta Sky News. Stiamo parlando appunto qui non soltanto di comandanti ma anche di rappresentanti del governo libanese. Ricordiamo che poco tempo fa insomma anche lo stesso ministro Tajani aveva parlato di tutta, anche di tutta la questione dell'UNIFIL e del rapporto, dell'importanza dell'esercito italiano all'interno dell'UNIFIL, che doveva appunto schierarsi. Sappiamo insomma che l'UNIFIL e comunque anche l'Italia sta tantissimo in Libano da tantissimi anni. Su questa questione dei bombardamenti di quello che è successo e dei bombardamenti in Libano, insomma il governo italiano tace sempre, si fa sempre finto morto. E l'unica questione che sono riusciti a portare avanti è questo, cioè la questione del voto per continuare ad armare l'Ucraina e accettare che venisse, che si bombardi anche che si entri in territorio russo. Comunque, tornando al Sole 24 Ore, Israele attacca Beirut. Poi c'è un'analisi di Ugo Tramballi che casomai poi ci proviamo, possiamo provare ad andare a leggere, il che mette un po' appunto in questione il costo troppo alto di una nuova guerra, che bisogna anche capire qual è la nuova guerra, visto che insomma i raid di Israele su Beirut sono decennali. E poi il Sole 24 Ore in realtà apre sulla questione dell'auto e ci dedica ben tutte le prime pagine, e lo fa su diversi punti di vista. Io vi leggo adesso i titoli, ma è un argomento con cui andremo a leggere tanti diversi articoli, perché inquadra benissimo e fa capire ormai, insomma, sempre di più la questione della guerra in Ucraina, veramente verso chi era rivolta, cioè la Germania e la sua alleanza, così la definisce il Sole 24 Ore, pericolosissima con la Cina, e la questione, insomma, di criticare tutta questa politica europea per le zero emissioni, per il passaggio all'elettrico e soprattutto vietare determinati auto con zero. Io poi, non avendo la macchina e auspicando che, insomma, l'auto muoia nel suo totale, elettrica, non elettrica, diesel, a benzina, per me le auto proprio, cioè le auto per il personale, l'auto personale dovrebbe morire tutto e essere soppresso tutto in toto e viaggiare solo con mezzi pubblici. Detto ciò, perché insomma mi sembra ancora allucinante nel 2024 ancora si parli della macchina personale, comunque auto, l'Italia all'Unione Europea, rinviare lo stop a diesel e benzina. Il governo italiano apre la strada per ammorbidire i vincoli europei sui motori diesel e benzina. Il ministro Adolfo Urso è pronto a presentare al Consiglio europeo competitività una proposta con l'obiettivo di anticipare al 2025, quindi all'anno prossimo, la revisione del regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 e in quella sede cercare il consenso per rinviare lo stop al motore termico fissato al 2035. In alternativa, Urso propone un fondo compensativo per produttori e consumatori. Intanto Mercedes lancia un profit warning e affonda in borsa. Questo succede in Europa, dove stanno crollando tutte le industrie automobilistica ormai da diverso tempo, e il Sole 24 Ore se la prende con appunto i green, e così ci hanno rotto l'automobile, le colpe politiche industriali di Mario Cianfloni, poi il declino produttivo tedesco e l'ambiguità dei patti con la Cina, ce ne parla Paolo Bricco. Questi sono i titoli, il titolo di apertura che andremo poi ovviamente a leggere in maniera più approfondita del Sole 24 Ore, che continua con il taglio a cuneo IRPEF strutturali. Il ministro Giorgetti: l'impegno del governo nella manovra non si limita alla replica di taglio al cuneo fiscale e IRPEF a tre aliquote, ma punta a renderli strutturali per gli anni a venire. Parola del ministro dell'economia Giorgetti, che ha anche prospettato il pareggio di bilancio primario già nel 2024 con 8,5 miliardi di deficit in meno rispetto ai conti del DEF. Infine, i bonus di Natale, 100 euro sono netti ma devono essere richiesti, e altre notizie in breve. Si parla dell'ennesima inchiesta contro dell'eredità Agnelli, sequestro da 74,8 milioni ai fratelli Elkan per frode fiscale. L'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli fa un passo in avanti. I PM di Torino hanno disposto il sequestro di 74,8 milioni nei confronti dei fratelli Elkan John, Lapo e Ginevra, del commercialista Gianluca Ferraro e del notaio svizzero Urso Robert Van Gruninger, ipotizzati reati di dichiarazione fraudolenta e truffa aggravata a danno dello Stato. Bene, questo è il, diciamo, un po' le prime pagine del Sole 24 Ore. Non so se con le prime pagine, non so se ne vogliamo leggere un po' altre prime pagine.
C'è La Stampa.
Abbiamo, La Stampa l'ho letto io.
Ok, sì. Aspetta. Comunque, eventualmente si va, esatto, eventualmente andiamo un attimo sugli esteri, anche se leggevo già da prima che alcuni non sono aggiornati. Comunque, gli esteri, qua apriamo con la Francia, ci sta Le Monde, Le Figaro, non so il francese, però diciamo a grandi linee quello che abbiamo un po' anticipato prima, quindi il richiamo di Barnier, insomma penso che sì, esatto, ok, come primo ministro, che domani, in questa sua domenica, presenterà l'Eliseo. O meglio, Macron presenterà, nominerà l'Eliseo, perché in realtà tutti i passaggi costituzionali sono stati fatti, i 39 eletti che si andranno a insinuare all'interno del quadro della nuova Europa, tanto nuova non è, però vabbè, insomma, nuova Europa, e niente, insomma, almeno questo governo ci sarà almeno per un anno secondo Costituzione, perché non si può ritornare alle elezioni dopo meno di un anno. Quindi questi due testate aprono con il macronismo, ecco, il nuovo governo, in questo caso assemblea, vabbè. Poi c'è il New York Times, che in realtà vedevo non cita particolari questioni. Ci sta un approfondimento che occupa tutta quanta la prima pagina. Il titolo è: che cosa si stende, cosa si verifica nel sottosuolo, what lies underground. Non mi sembra niente di particolarmente di attualità, non lo so, però non riesco.
Dipende che vuol dire sottosuolo, no, perché il sottosuolo è sempre importante.
Sì,
bisogna,
è vero,
bisogna capire che cosa intende.
Poi intanto, se vai un attimo tu, perché mi si è bloccato il computer, ovviamente.
Allora, io posso leggere qualcosa invece, ritornando all'Italia. Il fatto quotidiano invece apre sul figliuolo: 100.000 euro presi per dare 30 milioni, stipendio extra in 14 mesi per scrivere ordinanze e incomprensibili. La foto di apertura del Fatto Quotidiano, appunto, c'è figliuolo che esce dal fango, fondamentalmente. Poi Israele uccide uno dei capi di Hezbollah, raid del Libano, 12 morti. Ursula, si parla di Europa, garantiti da asset russi. Ursula, alti 33 miliardi a Kiev, no di Orban, e gli USA si sfilano, garantiti da asset russi. Poi questo per quanto riguarda appunto anche la questione degli alluvioni, ovviamente riferimento del Sole, del Fatto Quotidiano a questo, visto che appunto figliolo esce dal fango. Maxi condono, dice ancora il Fatto Quotidiano, concordato extra large pur di fare cassa, maxi condono, fondi neri sanati per 6 anni. Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano c'è anche un virgolettato di Crosetto: Crosetto pressa Leonardo, più veloci coi missili. Poi questo cercheremo casomai di andarlo a leggere. E infine, poi, appunto, quello che già avevamo letto, cioè sequestrati 75 milioni agli Elkan, truffa allo Stato. Il Messaggero apre con la questione dell'IRPEF e cuneo, tagli strutturali, mossa di Giorgetti dopo le richieste degli industriali, dal concordato attesi 2,5 miliardi, alluvioni in Romagna, Meloni convoca il CDM, stanziati 20 milioni, ancora polemiche. Sì, al centro pagina, 12 morti, tra loro Achille, il capo militare ricercato anche dagli USA. Israele, raid aereo su Beirut, è decapitato il vertice di Hezbollah. E il G7 atlantista, debutta il ministro Giuli al G7 atlantista, la cultura con l'Ucraina. Questo ci dice il Mario Aiello sul il Messaggero. L'editoriale del Messaggero è firmato da Romano Prodi, si parla delle svolte di Draghi a costo zero. Si parla ancora ovviamente del rapporto Draghi, poi casomai ce l'andremo a leggere. Poi il maxi sequestro per i fratelli Elkan, Agnelli, caso Eredità.
Tornando agli internazionali, il computer continua a non funzionare, però abbiamo, diciamo, passiamo anche alla Spagna. Il país parla anche qua di Israele che bombarda il sud del Libano, dedicando insomma la prima di copertina, la prima pagina con insomma la foto riguardo appunto al raid e ai raid di questi ultimi giorni, questa settimana. E poi ci sta il Washington Post, che parla appunto dell'air strike di Israele che ha Kill Stop Militant, quindi insomma in questo caso si fa sempre riferimento a Ibrahim Akil, insomma ucciso in queste ore, poche ore fa, diciamo in un altro, nell'ennesimo attacco. E in realtà vedevo che Arez Israele in questo caso non è aggiornato, quindi abbiamo l'ultima pagina di ieri che insomma si ferma soltanto a on the edge of the war like we've never known, quindi diciamo anche qua immagino che sia anche dal titolo un redazionale o comunque un approfondimento in cui si parla proprio di questa guerra che loro non hanno non hanno mai conosciuto. E poi, ah sì, Ares fa anche un altro approfondimento riguardo i rapporti che Israele può avere, o che insomma in questo caso ha contro l'Iran, quindi il ruolo anche dell'Iran, un'altra importante potenza di cui insomma anche da questi microfoni si è parlato in questi mesi, che ha nel Medio Oriente insomma una chiave abbastanza...
Beh, mi sembra palese che insomma finito l'Iraq, abbiamo bombardato dagli anni 90, l'Occidente ha bombardato l'Iraq, l'Afghanistan, cioè ha bombardato a rasa al suolo, sì, l'Iraq, l'Afghanistan, lo Yemen, la Siria, il Libano, diverse, insomma, bombardare il Libano proprio insomma negli ultimi anni non era mai successo. Comunque tutta la Palestina, che è tutta una maceria, stiamo passando al Libano, ovviamente insomma il prossimo sarà l'Iran, perché mi sembra insomma abbastanza palese l'accerchiamento. Tutto ciò non a caso avviene insomma a partire dagli anni 90, in cui su questo se ne potrebbe insomma anche parlare un po' più in profondità. Caduto il muro di Berlino, le questioni internazionali cambiano totalmente prospettiva, e tutti quelli che erano anche dei paesi che stavano facendo dei passaggi, avevano fatto dei passaggi anche in chiave molto socialista, e ovviamente insomma vengono con la scusa del terrorismo, io direi anche un po' con la scusa del petrolio o con le scuse religiose, vengono rase al suolo. Evidentemente il petrolio o le risorse contano sempre tantissimo, perché il pianeta questo è e le risorse queste sono, però sicuramente il controllo appunto anche di un Medio Oriente che si stava sviluppando in maniera evidentemente troppo laica o troppo panaraba non faceva comodo, non ha fatto comodo a tutto l'Occidente, in primis appunto gli Stati Uniti d'America. Insomma, quindi questo insomma sta continuando ad accadere. La Russia attualmente che se ne dica, tranne per quanto riguarda la Siria, insomma è intervenuta su niente, calcolando insomma che in Israele la seconda lingua, certe volte anche la prima, è il russo, e quindi insomma le questioni geopolitiche sono abbastanza insomma anche su quanto riguarda l'Iran, insomma, non so, forse i miei studi o quello che leggo è forse limitante, per cui insomma rimane questo mostro armato fino ai denti che è Israele, a cui viene permesso di fare tutto quello che vuole, armato insomma dal 48 ad oggi, anche prima, in maniera sconsiderata, che sta con l'aiuto degli Stati Uniti d'America insomma radendo al suolo quello che non erano riusciti a fare i bombardamenti americani, lo stanno facendo loro, e così si continuerà. Io non so dove più o meno si voglia arrivare, e fatto sta che ricordiamo insomma oggi ci sono ben due cortei, uno secondo me molto molto importante, che è quello contro la NATO, che si svolge a Firenze, e poi nel pomeriggio invece a Roma alle 15 a Piazza Vittorio a fianco della resistenza sempre palestinese, e quindi anche sulla Palestina. E continuiamo con la rassegna stampa.
Sì, le prime pagine
sono finite,
sempre sull'estero ci sta la fine del Jerusalem Post, che anche qua non è aggiornata all'ultima, insomma questa mattina non è uscito, e anche qua cita in prima pagina l'attacco di Israele, e citando diciamo in un virgolettato il discorso che Nasrallah ha fatto insomma sul cambiamento storico, insomma qua si parla di storic opportunity, è il virgolettato, sì.
È sicuramente un alzamento del livello, perché certo, bombardare così il Libano insomma non avveniva, o comunque insomma proprio bombardare un conto sugli attacchi, sì, di confine, proprio bombardare il Libano è sicuramente un salto importante.
No, poi soprattutto un'altra cosa che già in realtà pensa insomma tra me e me, già l'abbiamo vista a Gaza, quindi comunque però l'IDF, comunque in generale Israele, sta manifestando anche questo diciamo questi attacchi tramite tecnologia, nel senso che è una cosa importante, no? Come si propaga la guerra, ci sono nuovi modi, quindi ci stanno proprio anche gli sviluppi. Questa cosa dei walkie talkie secondo me stata non dico presa sotto gamba, assolutamente no, però l'analizzare meglio, semplicemente perché sono dei prodotti cerca persone prodotti in Iran che arrivano in Libano. Allora, sì, cioè, nel senso, ci stanno le doppie visioni, ovviamente abbiamo.
Allora, su questo diciamo che purtroppo se ne è sempre parlato poco, ma Israele l'ha sempre fatta questa cosa. Cioè, Israele in territorio iraniano, tanto che si parla dell'Iran, di quanto protegga i palestinesi, eh?
Sì, sì.
Perché anche su questo, insomma, vorrei dire due, dobbiamo fare la rassegna stampa, però due cose, no? Perché ho visto anche gente che riesce, secondo me, in maniera allucinante a scendere in piazza con la bandiera iraniana. Io siamo alla follia più totale. Cioè, l'Iran è riuscito nel corso dei decenni a far ammazzare nel suo territorio mezzo vertice, cioè, del fronte popolare, senza di una parola, e questi attacchi avvengono sempre in maniera mirata con la questione dei telefonini, a cominciare dagli anni che io ho memoria, dagli anni 2000. Israele prendeva i missili anche dentro casa, bombardava con i missili dentro casa vari dirigenti palestinesi, vari rappresentanti politici, perché il telefonino era fonte di ovviamente di intercettazione. Certo. E quindi vogliamo parlare di quante volte è successo sulle macchie, le uccisioni mirate di Israele proprio ad persona sono sempre accadute. Tanto che quando tu vai, entri anche dentro Israele, loro non ti fanno entrare dentro Israele se tu non dai il tuo numero di telefono. Cioè, questo è proprio un dato di fatto. Quindi non è che stupisce più di tanto, stupisce il fatto che nel 2024 si riesce, Hezbollah riesce a farsi arrivare una partita di dopo la paranoia dei telefonini, giustamente riesce a farsi arrivare una partita di cerca persone e quant'altro, senza controllare che 3.000 cerca persone, dentro 3.000 cerca persone erano stati messi grammi di esplosivo. Io lo trovo, non lo so, sì. Cioè, calcolando che Israele controlla veramente tutto, calcolando che cerca persone erano 3 mesi, perché in Israele, in Libano è vietata l'importazione diretta. Questi sono arrivati, l'hanno fabbricati a Taiwan, l'hanno fatti passare per la Bulgaria, mi sembra la Bulgaria, da Orban, in una fabbrica di Orban. Orban ha pure detto: io non c'entro niente, perché noi l'abbiamo fatti uscire puliti. Sono stati 3 mesi fermi, perché c'è l'embargo per determinate cose in Libano, per cui sono stati fermi 3 mesi e poi sono entrati in Libano. Allora, ti fermano un arrivo di un di cerca persone per 3 mesi, insomma, io lo trovo pure un po' cioè, Israele è ovvio che controlla, questi stavano pianificando questa cosa, cioè la premeditazione, la pianificazione, il diciamo la psicopatia, perché per me è proprio, cioè, la psicopatia, guerra fondaia, guerriera, guerra, non so che cazzarola c'hanno dentro al cervello, questi stanno proprio psicopatici. Cioè, è evidente che hanno anche abbastanza controllato più o meno poi dove andavano i cerca persona, perché Israele questo ce l'ha molto. La tecnologia c'entra, ma secondo me fino a un certo punto, perché diciamo la questione dei droni può essere la questione mirata, la questione di controlli più avanzati dei missili intelligenti, dei droni intelligenti, quella è, secondo me, la tecnologia, cioè rendere la guerra impersonale. No, per cui tu basta e spingi un bottone e il drone uccide, quello per me è un po' più questa, ma parla di tritolo, di, insomma, di esplosivo dentro un cerca persone, di tecnologico abbiamo veramente molto sui cerca persone, che insomma, voglio dire, praticamente nel mondo se ne producono sempre di meno, quindi è ovvio che se io prendo e ordino 3.000 cerca persone nel 2024 che c'hanno tutti i cellulari, insomma, sì. Questo secondo me è la questione dei cerca persona e vari altri, perché poi non è soltanto i cerca persona, c'è stata tutta la questione, vabbè, invece la questione, secondo me, anche lì un po', sempre un po' in famella, è la questione dei pannelli solari, per cui in Palestina piuttosto che in Libano si vive, visto che Israele contro il Libano, beh, però sicuramente tutta la Palestina, ma anche in parte il Libano, l'energia elettrica è un problema, perché chi è che controlla l'energia elettrica? Non certo né i libanesi e né tantomeno i palestinesi. Quindi la questione dei pannelli solari, che è una questione diffusissima e che si auto, no? Uno si può auto, più o meno autocostruire o comunque provvedere da solo per alimentare quelle poche ore che uno riesce a avere l'energia elettrica, perché anche in Libano l'energia elettrica è tagliata. E su questo, insomma, non solo nell'immaginario è un problema, una delle, l'unica forse veramente energia rinnovabile pulita che si può mettere sui tetti anche del, senza, no, sul costruito e via dicendo, viene immaginariamente e praticamente fatta esplodere. E anche questo, secondo me, in un momento in cui c'è un attacco a tutto ciò che è green in maniera esponenziale, secondo me anche questo è stato ed è un grosso segnale, no, che viene dato. Quindi questo sta succedendo nel silenzio più totale di, ripeto, insomma, qui non voglio fare paragoni, ma a Alfredo Cospito gli è stato dato l'ergastolo fra un po'. No? Perché? Perché c'era l'intenzionalità di aver messo dentro il cassonetto due petardi consecutivi, perché lì c'era l'intenzione di attirare questi che hanno su 3.000 persone fatto prima un suono, perché c'è stato prima un suono, così hanno preso infatti tutti in mano il cerca persona e poi fatto esplodere, cioè l'intenzionalità su indiscriminatamente, su non si sa bene neanche chi avesse questi cerca persona, perché la versione è sempre di Israele che dice c'erano gli Hezbollah, ma noi non è che, cioè, che vuol dire... ce l'avranno avuti diverse persone, ripeto, gli Hezbollah sono persone che stanno al governo libanese, non è che stiamo a parlare dei quattro peracottari che stanno in giro per il mondo, cioè non so come dire, è un governo libanese che sta al governo eletto, che sta lì, e altri, c'erano medici, cose nei supermercati, gente faceva la spesa, cioè voglio dire, e su questo, ripeto, nessuno continua a dire niente. È anche un segnale immaginario brutto nel mondo di controllo che Israele comunque ha sulle persone, decidere sulla vita delle persone senza un processo, senza un capo d'accusa, senza niente, semplicemente loro decidono che te sei pericolosa e quindi io te faccio esplodere. Questa cosa va avanti da almeno gli anni, fine anni 90, perché ripeto, c'è stata tanto in territorio iraniano, in territorio siriano e via dicendo, in territorio, mi ricordo quando è successo all'estero, non mi ricordo se addirittura in Russia, in che ambasciata, vabbè, insomma, diciamo che Israele lo fa in tante parti del mondo, compresa l'Italia, insomma ce ne sono stati diversi di omicidi mirati anche nel nostro paese di rappresentanti del fronte o di, insomma, di palestinesi, e su questo, insomma, si continua a proseguire con un, appunto, tribunale autogestito dal cervello, insomma, da psicopatia di questi che sono maniche psicopatici, a cui diamo libertà così di scatenare terrore, di ammazzare chi gli pare. Io invito sempre a ricordare che oggi tocca a loro, domani tocca a noi, nel senso che poi non si scampa, quando la macchina della guerra è avviata quella prosegue, non è che poi l'Italia è fuori da tutte queste dinamiche, insomma, anzi c'è sempre stata abbastanza dentro, per cui, insomma, oggi tocca a loro, poi domani gli gira, solo perché te sei vestita di verde e via dicendo, insomma, questo è un po' quello che succede, secondo me, che è successo. Poi ci sono delle corrispondenze, insomma, molto approfondite sul sito della radio, invito anche molto interessanti ad ascoltarle. E per questo oggi, insomma, penso che un corteo come quello di Firenze contro la NATO ha una sua importanza fondamentale, perché il nemico qui non è, se tratta la guerra solo palestino-ucraina e via dicendo, qui c'è un progetto anche molto largo e molto impegnativo sulla questione dell'armare sempre di più, di scatenare armi ovunque, che va dal DDL sicurezza, in cui si dà l'arma ai poliziotti di usarla pure a casa quando gli pare, quando non sono in servizio, quindi sono 300.000 armi così, al Crosetto che dice oh basta, mi dovete, dobbiamo fare più missili, a quell'altri a Germania che l'hanno talmente devastati, quindi rimane solo l'industria delle armi, per non parlare degli Stati Uniti e non parlare della Russia, e evidentemente la questione delle armi non la so in Cina, quindi non mi pronuncio, però eccolo là, insomma, qual è il, la prospettiva. Quindi insomma, penso che la questione della NATO sia in questo momento un argomento di discussione molto interessante, soprattutto anche dopo quello che è stato votato al Parlamento europeo sulla questione Ucraina-Russia, che io trovo insomma abbastanza allucinante, senza nessun dibattito a livello con l'avallo poi di tutta una sinistra, perché addirittura la Rakete ha votato, per non parlare insomma di tutto il PD che su determinate questioni insomma è veramente poco no? Non si sente, no. Non prende parola su niente, e tutto l'associazionismo, anche perché insomma sarebbe anche giunto il momento che tutto l'associazionismo, che tanto è sceso in piazza per l'Ucraina, forse scendesse in piazza in massa anche un po' per la Palestina, perché tutta, penso all'Arci e via dicendo, insomma sarebbe anche giunto il momento. Spero che il 5 ottobre questo sia un corteo nazionale partecipato ma oceanico, perché è evidente che o si prende parola adesso oppure insomma a un certo punto c'è un non ritorno, non è che si può va bene, questo adesso è andato anche un po' per le lunghe e vogliamo mandare uno stacco e poi rientriamo, sì. Ma parliamo di automobili quando rientriamo, okay.
87.9 Radio Onda Rossa, se volete comunicare con la radio sempre 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico. Quindi, come già annunciato, iniziamo un po' a leggere in profondità i giornali. In particolare iniziamo con il Sole 24 Ore, perché sul Sole 24 Ore c'è appunto tutta la questione energetica riferita alla fabbrica automobilistica, all'industria automobilistica. Il Sole 24 Ore ci dedica tante pagine. Come abbiamo visto già dal titolo, il governo italiano apre la strada per ammorbidire i vincoli europei, quindi sulla questione delle emissioni. Posticipo o un fondo, questa è la linea italiana sullo stop alle auto diesel e benzina dal 2035. C'è anche un fantastico grafico, il declino in borsa dell'auto europea, andamenti delle principali case automobilistiche, appunto, in cui si evidenzia sempre di più il crollo in borsa delle auto europee, ancora, ricordiamo, auto alimentate con il petrolio, si parla appunto di diesel e benzina. L'articolo è di Carmine Fotina, quali sono le opzioni sul tavolo, la proposta all'obiettivo di anticipare il riesame del regolamento dell'Unione Europea. Lunedì Urso illustra la posizione a imprese e sindacati e il 25 al Consiglio Competitività, ma serve allargare il consenso da stati membri. Quindi Urso sta andando in Europa a cercare consensi per quanto riguarda fondamentalmente il posticipare lo stop delle auto termiche, che a regole attuali scatterebbe nel 2035. Questo perché non c'è stata nessuna conversione verso l'elettrico, che se ne parli, e visto che l'uniche che più o meno riescono a gestire e a produrre auto elettriche, a diffonderle, a esportarle anche, che funzionino, sono la Cina e Musk, ma anche Elon Musk, una delle fabbriche principali, appunto, aperta recentemente a Shanghai, perché il mercato evidentemente, insomma, lì sta. Poi andremo a vedere anche il rapporto tra la Cina e la Germania. Comunque, è questa revisione che Urso intende anticipare, possibilmente al primo trimestre del 2025, anche con l'obiettivo di rimettere in gioco i biocarburanti per alimentare le nuove auto. L'anticipo della revisione non è una strada in discesa, perché i tempi sono particolarmente stretti, considerato anche che la nuova commissione non è ancora operativa e tenuto conto delle posizioni molto eterogenee degli stati membri. Per ora su questo fronte da Germania e Francia non sono arrivati segnali, e al governo in questa fase non resta che cercare l'appoggio di governi che hanno un minore peso specifico nella mappa dell'automotive europeo. Questo perché, insomma, la Germania, non soltanto per la sua vicinanza alla Cina, ma anche perché recentemente, se non mi sbaglio, anche la Germania ha chiuso un contratto con Elon Musk per la produzione delle auto elettriche. E inoltre, dopo, ci dice sempre l'articolo a pagina 2 del Sole 24 Ore, dopo il rapporto Draghi, in cui, insomma, è stato analizzato anche forse un po' troppo poco, sulla competitività alla neutralità tecnologica come principio cardine nella revisione del pacchetto Fit for 55, viene considerato un assist prezioso. Quindi Draghi, ovviamente, che ha aperto nel suo rapporto a tutta la questione dell'industria, sempre degli armamenti e via dicendo, ieri poi è toccata al ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini tentare l'affondo a Budapest. Nel corso del consiglio informale dei ministri dei trasporti, Salvini ha parlato sia dell'anticipo della revisione sia dell'apertura ai biocarburanti, condendo il tutto con un drastico commento: è ormai evidente a tutti che il solo elettrico è un fallimento. Che ne sa Salvini che è d'elettrico non c'avemo niente? Questo vorrei anche capirlo, nel senso, cioè, la Cina praticamente c'ha solo auto elettriche, a Shanghai c'ha 30 milioni di persone e le auto, insomma, le usano, perché insomma sì che ci stanno le metro, ma le auto le usano, anche a livello agricolo le usano, è praticamente tutto elettrico. Quindi insomma non so Salvini da che gli viene tutta, riesce a essere come si dice, esperto di tutto, riesce a mettere bocca su tutto e essere esperto di tutto, dal gender alle auto elettriche. Allora, gli articoli più interessanti però sono quelli di contorno, nel Sole 24 Ore, sempre a pagina 2, si parla innanzitutto di tutto il problema della Mercedes, che ha chiuso addirittura con, prevedeva un 10-11 un aumento di percentuale del 10-11%, invece è stato molto molto meno e quindi c'è stato il crollo in borsa. Così ci hanno rotto l'automobile, le colpe politiche e industriali. L'articolo è di Mario Cianflone, insomma, al Sole 24 Ore questa mattina è veramente scatenatissimo e l'attacco è evidente. Una tempesta perfetta annunciata, quella che sta colpendo in questi mesi e negli ultimi giorni l'industria dell'auto. Evento estremo, ma tutt'altro che inaspettato, e non è un tifone ma uno tsunami previsto e prevedibile che apre tante domande. E ci si chiede, tra gli osservatori del mondo dell'automobile, dove erano quelli che ora lanciano tardivi allarmi su tenuta occupazionale, sopravvivenza della filiera e della stessa industria europea, quando il Parlamento europeo a febbraio del 2023 decise lo stop al 2035 delle auto termiche con una maggioranza non alta e con molti astenuti? Qualcuno si sarà posto la domanda: era giusto decidere con una neutralità tecnologica di facciata ma inesistente nei fatti di cambiare l'auto facendola diventare solo elettrica a batteria? Seguendo i desiderata di lobby ambientaliste radicali e di case come il gruppo VW, che post Dieselgate aveva bisogno di rifarsi un'immagine in una confusione tra gas serra, climalteranti e veleni? Pochi in verità e ancor meno i critici, quando l'intera industria era accusata di essere la madre di tutte le cause del cambiamento climatico. Eppure era palese che fin da subito le decisioni di un'Europa, la transizione olandese, a transizione olandese, avrebbero aperto le porte ai cinesi, arrivati anche con le ibride e termiche a GPL, devastando una filiera, un comparto industriale vitale per il vecchio continente, come si legge nell'ormai famosa lettera di un anno fa all'Unione Europea di Luca De Meo, capo di Renault, ma in veste di presidente della ACEA. Ricordiamo, l'ACEA è l'organismo dell'industria automobilistica europea, non è l'industria nostra dell'acqua e dell'energia. In realtà, per capire che l'auto elettrica a batteria imposta per legge pur nell'arco di anni avrebbe distrutto l'automotive, bastava andare a ripercorrere la storia delle tecnologie e ricordare cosa successe nel passaggio dalla musica analogica al digitale e via dicendo. Quello che è successo è il frutto di una politica europea dominata dal trasversale partito anti-auto, che ha imposto norme tecnologicamente non neutrali. Ma magari ci fosse un partito anti-auto, Sole 24 Ore, sarebbe, cioè, l'avvento del, insomma, positivo di questo millennio veramente oscurantista. Qui non c'è nessuna lobby anti-auto, magari, perché ancora nel 2024, il Sole 24 Ore, se riesce a spingere la macchina, fosse elettrica, fosse, beh, elettrica, perché poi ci sono le batterie, insomma, comunque, invece di tutto una questione di trasporto pubblico, di collettivizzazione dello sharing, di un andare a superare il personale per andare su dei mezzi di trasporto collettivi, insomma, questo mi sembra veramente l'oscurantismo del Sole 24 Ore, e non tanto, insomma, questo attacco al al partito anti-auto, ma c'è di più, perché la responsabilità non è solo della politica e per l'ideologia, ma se la prende il Sole 24 ovviamente anche coi CEO dell'auto e i potenti direttori marketing. Quando si decidevano le normative di transizione, molti di questi erano impegnati a disegnare un futuro distopico tra offerta e domanda e via dicendo. Insomma, questo il Sole 24 è scatenatissimo, ma non solo, perché il Sole 24 è scatenatissimo se la prende innanzitutto con la Mercedes. Nuovo allarme profitti, il titolo affonda in borsa, meno 6,8%, effetto Cina, intitola il Sole 24 Ore. Il colosso tedesco prevede nella seconda metà del 2024 un impatto dei prezzi. Addio margine a doppia cifra e titoli in caduta nella seduta di ieri a Francoforte, meno 6,81% la Mercedes. Le difficoltà sul mercato cinese delle auto premium e di lusso obbliga Mercedes ad abbassare per la seconda volta in due mesi le sue previsioni per l'intero anno. La debolezza dell'economia del dragone, con le ricadute sui consumi interni e la forte concorrenza locale, gettano un'ombra sul business dei grandi gruppi stranieri. Quanto durerà questa situazione? Non lo so. Resto cauto per il futuro riguardo alla Cina, ha dichiarato il call con gli analisti dopo l'annuncio del CEO Ola Kallenius. È superfluo dire che non siamo soddisfatti della situazione, rivedremo insieme completo di misure per migliorare la qualità del margine. Va bene, questo per quanto è l'ultimo articolo. C'è una telefonata, ma intanto la prendo, però è su questo. Allora, prendiamo anche la telefonata. Pronto?
Pronto? Ciao. Buongiorno a tutte.
Ciao, buongiorno.
Ciao, sono Alfredo.
Ciao.
Senti, mi volevo riagganciare all'ultima cosa che hai detto, e anche leggendo i giornali dei padroni lì, la lobby, la fantomatica lobby anti-auto. Che vabbè, già soltanto commentare quello che dicono appunto i padroni e i loro ruffiani, insomma, sarebbe. Però quello che ti voglio dire, cioè, magari questa lobby di cui loro parlano per così per cercarsi il nemico solito, forse non esiste, probabilmente non esiste, purtroppo non esiste.
Sì, però, purtroppo.
Appunto, però in quanto compagni e diciamo persone responsabili, magari allarghiamo la veduta coinvolgendo ogni essere umano, ogni cittadino, insomma, dimmelo, che insomma magari possiamo anche trovare chiamiamolo delle persone a supporto che non abbiano una profonda consapevolezza sociale. E cioè possiamo effettuare delle rinunce individuali a tutte queste cianfrusaglie, carabattole che ci continuamente propinano, fra le quali per pericolosità è l'automobile e tutto quello che è correlato, perché non è soltanto l'automobile in quanto oggetto, è tutto quello che gli gira intorno. Quindi cioè io come ho detto alla compagna che mi ha risposto, sono 60 anni e ne ho 60 che non ho mai avuto l'automobile, in famiglia stessa identica cosa, e vabbè, viviamo a Roma, non abbiamo mai avuto problemi di movimento perché appunto utilizziamo mezzi pubblici oppure ci muoviamo a piedi, insomma a volte con fatica, però lo facciamo e non abbiamo mai avuto tutto questo. E conosco non troppe, purtroppo, non troppe persone e compagni che hanno rinunciato a tutto ciò e con grande ovviamente scorno dei mercanti. Quindi, come dire, io rimarrei, se fosse possibile, in una scelta individuale che poi diventa anche sociale a forte impatto. E poi se come dire ai padroni in giro per l'Europa e per il mondo che producono queste cianfrusaglie viene, come dire, un attacco di fegato o emicranie forti, beh, tanto peggio, tanto meglio. Ciao.
Grazie, sono pienamente d'accordo con te. Grazie. Ciao. Allora sì, ovviamente anch'io sono d'accordo, in radio ne abbiamo parlato diverse volte, io ne ho parlato anche diverse volte, perché appunto proprio nel 2014, anche in seguito a una viaggio in quella terra di Iraq, in Rojava, dove i pozzi di petrolio bruciavano e c'era una puzza, cioè un territorio che era, insomma, la Mesopotamia ricca e fertile, devastata dalla guerra e dal petrolio, dalla puzza proprio di quel del bruciato. Io sono tornata a Roma e dal 2014 non c'ho più l'auto privata. Questo non vuol dire non più avere auto, ci sono possibilità di avere auto collettivo, non è che una deve stare, ci sono la possibilità di avere auto collettive, c'è lo sharing, c'è il mezzo pubblico, c'è la lotta soprattutto per il mezzo pubblico, perché si fa la lotta per la sanità pubblica, ma si dovrebbe fare la lotta pure per il mezzo pubblico, che è diventata una questione esclusivamente di classe e di emarginazione, per cui chi, i poveracci prendono i mezzi pubblici e tutti gli altri si scornano in auto, e la bicicletta, in quelle due per fortuna che ci sono piste ciclabili, e poi c'è la questione dello sharing, che ovviamente per una città come Roma, che è molto vasta, dovrebbe essere appunto sviluppato e collettivizzato, per cui le auto, se si usano, se usano collettivamente, con dei prezzi collettivi. Quindi io su questo sono, figurati, pienamente d'accordo. Sono 10 anni che ne parliamo in radio, anche della possibilità di aumentare le lotte a fianco dei vari comitati di pendolari che ci sono in questa città e che in qualche maniera andrebbero supportati dalle compagne e compagne, penso a tutti gli studenti, penso alle studenti e via dicendo. C'è questa possibilità, perché io personalmente, ma come te, ci muoviamo con i mezzi pubblici e si vive. È ovvio che se sui mezzi pubblici i compagni e compagne non ci stanno, e le lotte sono un po' più difficili, poi diventa tutta una cosa personale, però sa, delle possibilità ci sono in una città come Roma, figuriamoci nella provincia, che è un po' più gestibile, no? Roma è abbastanza caotica, senza contare che vi leggo l'ultimo articolo, perché su questo argomento sicuramente, insomma, poi ci torneremo, probabilmente anche più chi più è preparato di me, però è un argomento che a me personalmente mi è sempre premuto molto: il declino industriale tedesco e l'ambiguità dei patti in Cina. Quindi il declino industriale tedesco, finalmente il Sole 24 Ore esce fuori, ma questo, insomma, più o meno un po' l'aveva già anche provato a dire. Poi il vero, secondo me, obiettivo anche di tutta la questione della guerra in Ucraina portata avanti dall'Occidente, che è la questione del far crollare soprattutto la Germania, i suoi rapporti appunto economici e di transizione con la Cina. E infatti il Sole 24 Ore, sempre a pagina 2, dice, a firma di Paolo Bricco: le opportunità in Asia per la Germania hanno danneggiato l'Europa. Quindi il secondo, quindi ci sono 4 passaggi strategici che hanno determinato il destino industriale della Germania e dell'Europa, passaggi strategici che contengono anche errori. Il primo riguarda la specializzazione produttiva, il secondo l'egemonia tedesca e la caduta italiana. L'egemonia tedesca e la caduta italiana. Il terzo, l'ambiguità del rapporto fra la Germania e la Cina e la inesistenza di un interesse europeo, quindi accusare la Germania negli ultimi anni di aver preferito una politica personale vicina alla Cina piuttosto che una politica europea, che invece evidentemente deve essere preferita agli Stati Uniti d'America. Il quarto, la deriva psico-ideologica delle élite europeo-ambientalistiche, i termini, psico-ideologica delle élite europee ambientaliste, soprattutto tedesche e francesi, ma anche italiane, e la cessione di sovranità tecnologica a Pechino. Questi sono i punti per i quali il Sole 24 Ore, evidentemente non da solo, non tutta la politica devastante degli Elkan, tutta la famiglia Agnelli, che prima hanno vissuto per decenni grazie al sostegno dello Stato tra la cassa integrazione, gli incentivi e gli aiuti, se sai i soldi che lo Stato gli ha dato agli Agnelli da, insomma, decenni, nonché i soldi che gli ha dato ancora l'Unione Sovietica,
hanno preso tutto, a un certo punto hanno impacchettato tutto, hanno portato tutto all'estero, tanto che appunto ci sono anche tra Stati Uniti, ma soprattutto in Olanda, e poi però la colpa, insomma, ovviamente è della Germania e degli psico, come dicono. Va bene quello che dice il Sole 24 Ore. Quindi diciamo che secondo il Sole 24 Ore una cosa però cambia le carte in tavola: l'industria tedesca inizia a sviluppare potentemente e a proporre sul mercato continentale, trovando il favore dei consumatori, la tecnologia dell'alimentazione a gasolio. Tutte le statistiche storiche mostrano dal 1975 la quota costante di un'auto su tre alimentata con il diesel. Questo non succede né in Nord America, né in Asia, né in Sud America. Volkswagen, BMW e Daimler costruiscono un'industria nell'industria. Il diesel si diffonde anche in Renault, Peugeot e Fiat. Quindi il primo passaggio è quello di aver monopolizzato, secondo il Sole 24 Ore, il mercato dell'auto sul diesel, perché ovviamente il diesel costava di meno e quindi è ovvio che... E il secondo passaggio strategico riguarda la leadership tedesca, perché fra gli anni 80 e 90 Berlino prende il sopravvento su Roma e Parigi in termini di leadership funzionale. Le imprese tedesche dell'auto, di cui va sempre ricordata la coerenza con le linee di interesse nazionale, non fosse altro per la presenza negli azionariati dei Länder, fanno incetta di tecnologie per l'auto. Il Common Rail, inventato a Bari nel centro di ricerca della Fiat, è ceduto dai manager degli Agnelli, quindi da Germania, con una dimostrazione di insipienza strategica e via dicendo. Nel pieno della globalizzazione, infine, stiamo facendo una storia del piano industriale tedesco, secondo il Sole 24 Ore, Berlino stringe un patto fortissimo con Pechino, quindi a partire dagli anni 90. Nella capitale, nelle aree industriali interne, nella città della costa cinese, nascono quartieri prima piccoli e poi sempre più grandi dedicati alle aziende tedesche. Con l'ausilio della sua diplomazia, la Germania offre infrastrutture all'estero alle sue aziende. Il modello tedesco, che ha determinato l'Europa negli ultimi 30 anni, ha tre aspetti: il rapporto industriale con la Cina, il rapporto energetico con la Russia di gas a basso costo e la bazar economy, ossia i cicli manufatturieri spezzettati nel vasto mondo apertosi con la caduta del muro e ricomposti dalla visione strategica delle imprese tedesche. Le imprese tedesche aprono in Cina società a capitale condiviso con aziende pubbliche controllate dallo Stato e via dicendo. Insomma, diciamo che è abbastanza chiaro, insomma, il quadro che fa il Sole 24 Ore e quello che si arriva appunto ad oggi della questione innanzitutto del Soda Stream, insomma del gas. C'è tutto qua dentro: la questione del gas, la questione dell'egemonia, la questione dell'industria e soprattutto la questione della Russia e poi soprattutto della Cina. Ci dice, soprattutto quando il socio, cioè la Cina, decide di aumentare la sua posizione gerarchica nella globalizzazione, siamo nell'ultima fase, e quindi punta sull'auto elettrica. E qui si arriva al quarto passaggio strategico: la leadership comunitaria, a forte attrazione tedesca, accetta la regolazione del mercato dell'auto con ricette ultra green. Quindi è colpa della Cina se si è votato al 2035 la sostituzione dell'auto a petrolio con l'auto elettrica, mascherata insomma, portata avanti dall'infiltrata in Europa che è la Germania. Diesel addio, finanza di impresa sotto pressione, licenziamenti di massa e sovranità tecnologica alla Cina. L'opportunità cinese per la Germania si è trasformata in sindrome cinese per tutta l'Europa, e quindi dai con la guerra a Russia e Cina, perché tanto soprattutto alla Germania, ricordiamo, perché questo insomma non si dice mai, ma tutto ciò è da due anni una guerra alla industria tedesca, che infatti alla fine il Sole 24 Ore infatti titola il 21 settembre del 2024 il declino industriale tedesco. Questo ci dice il Sole 24 Ore su questo argomento. Insomma, direi che abbiamo dato tanto, però io passerei a un altro argomento che c'entra, che è invece in Italia, insomma, E dopo che tutti questi hanno portato i capitali all'estero, la Marcegaglia cosa ci dice?
Sì, pagina 13 della Stampa. Green Deal, scelte sbagliate dell'Unione Europea, è ora di puntare sul nucleare. L'imprenditrice a Santena per il premio Cavour. Interessati solo una parte di Ilva, sia gli Eurobond per i grandi progetti di decarbonizzazione e trasformazione con l'AI. Allora, Claudia Luisi inizia appunto parlando di un'Europa divisa che per andare avanti deve superare i veti, una questione demografica che richiede il buonsenso di accettare migrazioni controllate e integrate, la necessità di rivedere il Green Deal ma senza dimenticare che il contrasto al cambiamento climatico è un'urgenza. Emma Marcegaglia è a Santena per ricevere il premio Cavour 2024 da Marco Boglione, presidente della fondazione dedicata allo statista piemontese. Intervistata dal direttore della Stampa, Andrea Malaguti racconta la sua visione sulle politiche economiche. Leggiamo insomma, questa si trova a pagina della Stampa, come appunto ho già detto. Leggiamo insomma qualche domanda per prendere appunto degli estratti. Oggi l'Europa è questa è la domanda. Oggi l'Europa è attraversata da profonde divisioni, tanto da mettere in discussione i valori prima condivisi. Abbiamo ancora un'identità comune? Viviamo in un momento di spaccature, non c'è più diplomazia e anche i principi di libero scambio non sono rispettati. Cambiano le parole d'ordine, sicurezza, autonomia e reshoring, mentre 20 anni fa si parlava di globalizzazione e crescita comune. Sono preoccupata, ma ottimista. Dobbiamo riuscire, attraverso l'impegno della politica e della società civile, a ritrovare spazi di condivisione, altrimenti la stessa democrazia è a rischio. Orban ha detto che non vuole unificare il debito, non vuole una politica comune, non vuole una ridistribuzione dei migranti, tanti no, oltre ad essere posizioni sempre più frequenti, il premier ungherese ha anche il diritto di veto. Come si fa a superare questo blocco? Credo che si dovrebbe fare come è stato con l'euro, una cooperazione rafforzata tra le nazioni che sono disponibili a scatti in avanti. Un esempio? Ci sono stati disponibili a unirsi per una difesa comune, lasciando la possibilità agli altri di unirsi dopo. I veti che bloccano 400 milioni di cittadini non sono più accettabili. Il rischio è spezzettare ancora di più l'Europa, ma credo sia giusto correre, altrimenti restiamo immobili. Anche per gli Eurobond è possibile? È più complicato, pure perché la Germania non è d'accordo. Ma dobbiamo continuare a insistere per far capire che nessuno da solo ha le risorse per competere nella trasformazione che è in atto. Peraltro oggi proprio la Germania attraversa una fase di recessione. Il Green Deal è sbagliato? Non è errato l'obiettivo di portare avanti una decarbonizzazione seria. Il cambiamento climatico è un tema vero. E ritengo anche che i paesi più industrializzati debbano prendersi la responsabilità di portare avanti obiettivi più sfidanti nella riduzione delle emissioni. Ma il modo in cui l'Europa ha definito il Green Deal è sbagliato. È diventato un progetto politico identitario rispetto alla precedente commissione, quando invece è un processo tecnologico di trasformazione industriale che dovrebbe essere neutro. Il tema delle automotive è molto chiaro: si dovrebbe affermare che bisogna ridurre l'inquinamento, ma senza indicare come. Però non bisogna rallentare. Anche la transizione ecologica ha un costo, non solo economico. Un esempio sono le materie critiche che rischiano di rendere l'Europa del tutto dipendente dalla Cina. È stato valutato abbastanza questo rischio? Se facciamo la transizione ecologica alla deindustrializzazione, l'Europa abbiamo se facciamo la transizione ecologica e deindustrializziamo l'Europa, abbiamo fatto un disastro. L'Unione Europea si è posta agli obiettivi, ma non ha investito abbastanza risorse per realizzarsi e non ha considerato aspetti complessi come la dipendenza dalla Cina. Cruciali sono proprio le risorse, come evidenziato Draghi. Penso che dovremmo arrivare alle emissioni di bond comuni per finanziare i grandi progetti di decarbonizzazione e di trasformazione tecnologica. Crede che in Italia si possono riuscire a superare i veti sull'energia nucleare? È una soluzione che va considerata seriamente, ma non penso che il nucleare di nuova generazione possa risolvere ogni problema. Dobbiamo usare tutte le tecnologie a nostra disposizione. In quest'ottica bisogna specificare che si sta lavorando su piccole centrali che potrebbero servire, ad esempio, distretti industriali. Basta con le posizioni ideologiche, dobbiamo essere aperti e partire dalla ricerca. Teme contrappolpi nel caso venisse rieletto Trump? Sì, soprattutto per le politiche protezionistiche, isolazionistiche e contro la lotta al cambiamento climatico, che potrebbe portare avanti. Sarebbe un problema se venissero introdotti dazi anche verso l'Europa. Insomma, abbiamo quasi letto tutto l'articolo, perché effettivamente rispetto all'articolo che avevi letto tu ho notato, come dire, un quadro ancora più generale, no? Insomma, si parla molto, cioè, come dicevi mentre parlavi, pensavo anche a questo appunto nemico della recessione della Germania, no? Che tra l'altro nella prima decade, se non sbaglio, del 2000 è stata la prima, il primo Stato europeo nell'Unione Europea a stringere raccordi con la Cina per le importazioni di automobili. Banalmente non mi ricordo se penso fosse proprio la Volkswagen ma non mi ricordo in realtà la marca, che fa parte proprio del progetto della Via della Seta, diciamo, di una delle tante traiettorie della Cina per diventare il grande impero in Eurasia. E tutta la parte, diciamo, di questa parte della Via della Seta del nord attraversa, insomma, come si diceva, la Russia, per poi arrivare, insomma, alla sì. Germania passando per il nord.
E che questi paraculi di industriali, perché poi il capitalismo è così, prima hanno sfruttato la Cina mettendoci lì le industrie perché c'era la manodopera a basso costo, perché la Cina, oddio i diritti umani, oddio il lavoro, oddio le cose, però poi ci hanno costruito tutto, a cominciare dalla Apple, appunto la Mercedes, ma anche gli italiani secondo me ce ne saranno diversi. E poi quando la Cina gli ha detto ok, mo state qua, però adesso vogliamo venire noi da voi, come succede un po' con tutta la questione di migrazioni, cioè prima sfruttiamo e poi quando gli sfruttati vogliono dire ok, adesso passano alla cassa e vogliono prendere il conto dall'Occidente, gli dicono no, oddio no, ma che siete matti, volete venire in Europa, cioè potete venire al limite a lavorare gratis per noi, ma non potete essere degli industriali e esatto. vendere. E questo è il principio sempre occidentale, no?
Esatto,
infatti. Lo stesso ha fatto gli Stati Uniti, col punto diceva la Marcegaglia, sulla questione dei dazi e della manodopera. Trump, insomma, questo poi ha fatto: prima si sono venduti tutto il debito americano e poi hanno deciso no, vabbè, adesso basta, però voi non potete venire da noi a fare i padroni. È sempre tutto univoco, insomma, un capitalismo.
E all'interno di questo quadro sicuramente si pone da una parte gli Stati Uniti d'America, con appunto Washington che, insomma, sempre no, questa lo sappiamo, nel senso non dobbiamo chiarire, però comunque questo antagonismo nei confronti del triangolo Cina, Russia e Corea del Nord. E dall'altra parte insomma a me mi viene sempre da dire non Unione Europea ma Stati Uniti d'Europa, proprio perché insomma c'è questa unione, no? Che un progetto politico che non è mai andato a termine, ma come se fosse arrivato alla fine, e appunto di questo nuovo Green Deal, quindi il fatto che comunque non è molto sentito, l'hanno anche dichiarato loro stessi all'interno delle nuove aperture con la nuova commissione, che di base sì, l'energia, la transizione ecologica e tutto il green, però tutto questo non deve andare ad intaccare il processo produttivo, il capitalismo, il funzionamento dell'energia, il profitto, eccetera eccetera. E all'interno di questa cosa appunto si va, insomma, è tutto alla fine un circolo vizioso, perché sono state create nuove commissioni, sono state elevate altre commissioni per il clima soprattutto, quindi c'è sempre meno importanza che si dà anche alla vera crisi climatica, non se ne parla, anche banalmente anche la parola non viene sempre meno citata, e tutto questo si va a collocare all'interno, l'abbiamo detto anche prima nell'apertura, con la Francia che c'ha un nuovo governo di destra praticamente, insomma,
dopo che il popolo ha votato a sinistra, incredibilmente. Esatto. Anche come cambiano le prospettive.
Scholz, abbiamo letto prima, insomma, che sta lottando contro la AfD in Sassonia, in Brandenburg, in tutte le regioni, anche della Germania dell'Est, tra l'altro. Insomma, AfD, l'alternativa für Deutschland, il partito di estrema destra. L'Italia, che vabbè, lo sappiamo, quindi, come dire, si stanno Orban, quindi ci sono tutta una serie di attori politici che aiutano sicuramente anche questo percorso politico, che poi, tra l'altro, dall'altra parte dell'oceano può arrivare a una conclusione, ecco.
Sì, questo poi mi piacerebbe, insomma, vediamo se la settimana prossima riusciamo anche ad andare invece ad approfondire tutto il partito dei Verdi in Germania, che è un partito sicuramente interessante, nonché il partito dei Verdi italiano, perché insomma per alcuni versi sono anche abbastanza simili, pur stando i Verdi in Italia con AVS, perché insomma anche riguardo alle votazioni sull'Ucraina, alla questione, vediamo insomma se in settimana, spero che lunedì chi faccia la rassegna stampa riesca più di noi, questo è un appello che faccio alla radio, ad approfondire proprio la questione dei Verdi e del voto che c'è stato sulla guerra in Ucraina, sulla questione della guerra in Ucraina, ma anche su tutta la questione di questo partito, che cosa sta facendo in Germania, sarebbe interessantissimo. Allora facciamo un'altra piccola pausa, perché poi insomma andiamo verso quasi la chiusura della rassegna stampa.
andando a leggere un po' di articoli sparsi.
Thank you.
87.9, sempre Radio Onda Rossa, 10.39 minuti primi, ancora con la rassegna stampa. Vi ricordo degli articoli, se li volete approfondire voi, non li leggeremo, però insomma li trovate online sul Domani di due giorni fa, a firma di Simone Alliva, la nuova crociata anti-gender, l'OPA dei Provita nelle scuole. I movimenti ultracattolici vogliono imporre negli istituti la loro narrazione e fanno pressione sull'esecutivo. Da Mantovano a Valditara, ecco come si muovono i referenti antidiritti, che hanno una sponda in Fratelli d'Italia e Lega. Una strategia politica e precisa, travestita da farsa e destinata a cambiare la rotta della scuola italiana. Questo Simone Alliva sul Domani di due giorni fa. Invece sull'inserto del Manifesto, cioè Ultravista, c'è sempre un ancora oggi va diciamo la Germania va per la maggiore anche su Ultravista, per cui il titolo di l'inserto di Alias del Manifesto è Germania l'autunno, non si arresta la macchina repressiva tedesca contro istituzioni culturali e artistiche che esprimono solidarietà con la causa palestinese, negando l'accesso ai fondi pubblici ed esigendo controlli su ogni artista invitato. Intervista all'accademico iraniano Tirdad Zolgadar. Alias ci dedica appunto tantissime pagine, da firma di Carola Spadoni, scrittrice, intellettuale, insomma, grande, ma buona, bella penna, da Berlino, la macchina repressiva, quindi anche il Alias parla oggi della Germania, oggi abbiamo dedicato praticamente quasi tutta la rassegna stampa alla Germania, ma io sto particolarmente in fissa con la Germania. Su questo, insomma, ovviamente, giustamente, chi ha avuto un occhio di riguardo sulla Germania in questi mesi si è reso conto della repressione che la Germania sta portando avanti nei confronti del dissenso, l'invio di armi della Germania e tutto il discorso su Israele, non soltanto all'interno ma anche all'esterno. Sul sito della radio ho trovato un'intervista che come compagne della radio abbiamo fatto a Judy Butler, ebrea di origine Europa dell'Est, vivente insomma che sta negli Stati Uniti d'America, che dice appunto: ho paura di andare in Germania per le mie idee pro Palestina, contro il genocidio, non ci vado più, perché sennò dovevo andare con la scorta. Abbiamo visto diverse manifestazioni di tanti anche ebrei, non soltanto alla Berlinale ma anche per strada, con anche la ghippa in testa, essere presi a manganellate dalla polizia. Insomma, non è proprio un'immagine bella da vedere, eh? Questo anche per rendere conto poi di anche che vuol dire parlare di ebraismo, di ebrei in generale. E poi c'è sempre la questione politica di sinistra, di classe, femminista e via dicendo. Quindi alla Carola Spadoni io vi invito insomma a leggere Alias, che questa settimana è sicuramente più interessante anche proprio del Manifesto, che per esempio dei cortei di oggi
non parla.
Cioè, per il Manifesto oggi non ci sono cortei a Roma e a Firenze, non ci sono cortei nazionali, non si parla di NATO, non si può parlare di cioè è assente. Però invece Carola Spadoni fa queste due pagine, di cui la stagione primavera-estate della repressione a Berlino si è inaugurata su molteplici fronti, dal lato istituzionale con risvolti reazionali all'interno della performance di Tania Brugheira dell'Hamburger Bahnhof basata su Hannah Arendt. Quindi Hannah Arendt, stiamo parlando persone da ebrei, no? Che stiamo a parlare degli estremisti... Non so, va bene. Allo sgombero violento il 26 aprile della campata precedentemente autorizzata nei prati vicini al Bundestag. Ai ritornelli tecno-pop fuori gli stranieri, Germania e tedeschi, in un video virale sui social media di sbraitanti rampolli della nativa alta borghesia corredati da saluti nazisti durante una apericena all'aperto nell'esclusiva isola di Sylt. A metà maggio, con lo sgombero dell'occupazione all'Università Humboldt, alma mater di Marx e Marcuse, alle immagini di celebrazioni
mascherini tedesche che arrestano un padre con un bambino rei di sventolare una bandiera palestinese ad una pacifica manifestazione per la Palestina, fino al divieto governativo di mostrare il triangolo rosso a punta in giù. La deriva iperautoritaria tedesca non risparmia minorenni, figure geometriche, manifestanti pacifici e intellettuali pur di sembrare, pur di imporre l'onnipresente Satrason, la vituperata obsoleta ragion di Stato, che non si dirà mai così, Satrason, evidentemente mai sopita e rispolverata in pompa magna dal 7 ottobre. Proseguiamo con ordine, va bene, l'articolo è lunghissimo, io vi invito a leggere perché secondo me è molto interessante, se volete insomma possiamo leggere dei pezzettini. Per esempio, all'Università di Colonia ad inizio aprile ha rescisso l'invito per la prestigiosa Albertus Magnus Professorship alla filosofa Nancy Fraser per aver firmato la lettera Philosophy for Palestine in sostegno alla causa palestinese, quindi insomma parliamo di femministe, parliamo di donne. Penso anche Nancy Fraser fosse ebrea, sì, ebrea. In un'intervista la filosofa politica ci tiene a sottolineare che ha appena preavvisato da un collega tedesco della possibile cancellazione, risponde che non avrebbero dovuto dubitare della sua capacità di sostenere discussioni pubbliche importanti. Scusate un secondo. Poi si parla sempre nell'articolo anche delle femministe. A maggio l'associazione femminista di assistenti sociali Friede V ha subito un grave ingerenza dall'ufficio distrettuale di quartiere guidato dalla consulente, dal consulente per la gioventù Max Kindler della CDU, che a seguito di un like personale ad un post pro-Palestine di una delle manager ha deciso di cancellarne i fondi per il mantenimento di due delle sei sedi e consultori che si occupano della salute fisica e mentale di giovani teenagers in difficoltà nel quartiere di Kreuzberg. Questo mentre sulla rivelazione a mezzo stampa che un vicino della sede Fantalia abbia ripetutamente assalito le lavoratrici e visitatrici del centro con epiteti inneggianti al nazismo e che fosse in possesso di armi, nessuna autorità, inclusa la polizia, sia mai intervenuta. Questo sta avvenendo in Germania, vi dico. Però noi poi ci preoccupiamo dell'Ucraina. Nello stesso periodo gli studenti hanno occupato l'Istituto di Scienze Sociali della Humboldt Universität di Berlino, rinominandolo Jabal Aliyah Institute, a seguito delle occupazioni in tutto il mondo e del campeggio contro il genocidio a cui molti di loro avevano partecipato davanti al Parlamento tedesco. La rettrice dell'università ha cercato di prendere tempo, aprendo un dialogo, mentre la senatrice della città per la scienza, la salute e la cura, Ina Ziborra dell'SPD, e il sindaco Kai Wagner della CDU si sono arrogati il diritto di intervento stigmatizzando gli studenti come violenti ed antisemiti, invitando la polizia per lo sgombero dopo soli 30 ore. Quindi è stato chiuso il campus e via dicendo. Tuttora la presidenza dell'università vuole aprire un fascicolo sugli occupanti. La ministra federale dell'istruzione e della ricerca, Bettina Stark-Watzinger, del Partito Democratico Liberale, FDP, ha pubblicamente condannato gli accademici di varie università firmatari di una lettera di sostegno agli studenti occupanti violentemente sgomberati. La lettera comunque non verteva sulla loro causa in sé, che è quella di fermare il genocidio e tutti i legami economici e accademici dell'università con Israele, nonché di riconoscere il passato colonialista del paese, ma era indirizzata ad una generica preoccupazione democratica per cui rientri nel ruolo accademico il proteggere i propri studenti. Nonostante questo, la ministra ha definito la dichiarazione scioccanti e li ha accusati di banalizzare la violenza. A
ancora, ve lo leggo alcune cose perché sono molto interessanti. La mostra fotografica collettiva di artisti irlandesi, Changing States, alla House am Kleist Park di Berlino, parte delle celebrazioni ufficiali della stagione State Guest Ireland 24, a giugno viene boicottata dagli artisti stessi che si ritirano, tra cui Mark Curran, Kate Nolan e Claire Gallagher, in sostegno a strikegermany.org e contro la repressione verso i palestinesi in Germania e la censura di Stato in arte e cultura. La campagna strikegermany.org verte sulla solidarietà dei lavoratori dell'arte, accademici, autori ed artisti internazionali a non accogliere inviti ufficiali a partecipare alla vita culturale ed artistica istituzionale del paese, come a rimanere informati sulla continua e brutale repressione dei palestinesi in Germania. Questo succede, eh? A fine agosto un gruppo di intellettuali e attivisti ebrei residenti in Germania, tra cui Michael Barenboim, Udi Ratz ed Emilia Roig, ha sottoscritto una spa critica contro una risoluzione in discussione tra le componenti governative riguardo la protezione della vita degli ebrei in Germania. La lettera sottolinea come la risoluzione pretenda di salvaguardare la vita degli ebrei, mentre in realtà la mette gravemente in pericolo. La realtà tedesca, conclude, è asfissiata da un governo che sbanda e che non rivela alcuna abilità nell'affrontare il contesto internazionale e lo strutturale razzismo insito nella sua società, ed anzi dimostra di voler lasciare ampio spazio alla crescita della destra xenofoba e nazionalista come il partito dell'FD, cui legittimità parlamentare veniva messa in dubbio fino a un anno fa. Il consenso contro i fascismi che il centro-sinistra, cioè l'SPD ed i Verdi cercano di radunare, e con essi gruppi di base come Fridays for Futures o le OMAS, le nonne contro la destra, difficilmente riuscirà a diventare segno coeso di una reale difesa democratica ed antifascista della società civile senza l'inclusione e la partecipazione attiva dell'ampio movimento per la Palestina libera e contro un'Europa guerra fondaia, ci dice il bellissimo e interessantissimo articolo di Carola Spadoni da Berlino, di cui insomma invito veramente la lettura, su Alias di oggi. Inoltre Carola Spadoni, con questo insomma concludiamo, forse non so se tu hai altro da leggere, mette a pagina 4 un'intervista al Il Tempo della Protesta, l'intervista a Tirdad Zoghadr, scusate insomma la pronuncia, accademico iraniano, sulla sua esperienza alla UDC di Berlino. E quindi insomma parliamo di repressione in ambito culturale, in cui dice l'accademico: sono stato invitato dall'EDC per una posizione di visiting professor in un programma post laurea, mi è stato detto che ci sarebbe stata una revisione del contratto dopo 18 mesi, una formalità. Ho scoperto poi che interventi autoritari nella didattica e altre aree da parte del presidium interno all'università erano di routine. Anche se ho lavorato in precedenza in contesti istituzionali diversamente autoritari, devo dire che sono rimasto molto sorpreso. Il mio avvocato mi ha detto che questo è lo standard in Germania. A novembre mi sono unita a una protesta studentesca all'UDK quando il massacro di Gaza era già in corso. Subito dopo la protesta è stata definita dal quotidiano Fatz violenta, ignorante e antisemita. Io e altre due persone, uno studente ebreo e un collega afrodiscendente, siamo stati nominati ed infangati dai media. Quindi ecco tre nemici di razza proprio lì. Tra le centinaia di professori e insegnanti dell'UDK eravamo solo tre che sostenevano le proteste degli studenti. Un altro è italiano e si è dimesso. Quindi ne è rimasto solo uno. Solo una minoranza di professori ha cercato di sostenermi in nome della libertà di parola, non perché sono a favore della Palestina e dell'impegno, ma non ci sono riusciti. Quindi questo succede in Germania come d'altronde in Italia. Su questo
Vi ricordo che il prossimo, vi volevo leggere un appello: nella Palestina occupata è in corso un genocidio, sosteniamo Seif Bonsaibat, lavoratore della scuola sotto attacco per aver detto la verità sul genocidio della popolazione palestinese perpetrato da Israele. Lo ricordiamo, insomma, trovate sul sito della radio tutta la storia di Seif, che per un post su un social privato, cioè il suo profilo era privato, è stato licenziato su pressione probabilmente di colleghi dell'ambasciata francese, dallo Chateaubriand, dalla scuola che si trova a Roma, e in tronco, così da un giorno all'altro è stato addirittura chiuso, lui richiedente asilo, è stato chiuso addirittura in un CPR. E lui è un rifugiato politico di origine algerina, è arrivato in Italia più di 10 anni fa, appunto, lavorava come educatore ed è stato licenziato, per cui adesso c'è un processo, perché Seif non solo è stato licenziato ma è stato anche poi segnalato alla Digos per sospetto terrorismo, questo per un post sempre, ed è stato quindi aperto un procedimento penale con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ovvero per aver espresso opinioni indignate per il genocidio in corso a Gaza, con sospensione e revoca del permesso di soggiorno. Questo succede anche in Italia, quindi il prossimo 3 ottobre presso il Tribunale Civile di Milano alle ore 10:30 a Corso di Porta Vittoria, costruiamo solidarietà, fermiamo la repressione, c'è cioè un presidio proprio in solidarietà con Seif, che questa radio insomma ha sostenuto proprio dall'inizio. E il prossimo 3 ottobre, insomma, anche una data abbastanza simbolica, e quindi sosteniamolo e cerchiamo di cerchiamo insomma anche di partecipare per chi si trovasse a Milano. L'ultima notizia che vi volevo girare è un comunicato che ci viene da Rivolta di Venezia. Questa notte due nostri compagni sono stati accoltellati mentre difendevano una donna che stava subendo una rapina. Uno ha riportato gravi ferite ed uno ha perso la vita. Questo per noi è il tempo del dolore, troppo dolore, un dolore che toglie le parole. Quello che pensiamo, tutto quello che proviamo, troveremo il modo di dirlo a breve. Ora diciamo solo che esigiamo di non essere usati da chi semina odio. C'è un colpevole, una persona, una singola, non importa dove sia nata o di che colore abbia la pelle, e tutto questo succede in una città abbandonata da anni a se stessa. Non accettiamo strumentalizzazioni e non le accettiamo per Giacomo, che sarà sempre con tutte noi, e per Sebastiano, che è con il cuore a pezzi. A Giacomo, che nella sua giovane vita ha sempre lottato per una società inclusiva, multiculturale, antirazzista, lo dobbiamo. Ciao Giacomo, sarai sempre con noi. Centro Sociale Rivolta.